Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Mara Miceli intervista Poligraf Poligrafovic Pallino, protagonista del celebre romanzo di Mikhail Afanasevich Bulgakov, Cuore di cane.
Salve, grazie per aver saltellato sì nei nostri studi.
È stato facile. Sono allenato alla caccia, sa?
Senta, procediamo.
Ma certamente, non scompigliamo la sua bella scaletta.
Cominciamo bene, eh?
Beh, salve a tutti, sono cane. Scherzavo, sono un uomo.
Ma che simpatia! Ha morso l'osso prima di arrivare o è riuscito a spelacchiare qualche gatto? Da dove le proviene tanta soddisfazione?
Non diventi antipatica.
Senta, vogliamo cercare di far capire ai nostri radioascoltatori con chi hanno l'onore di parlare?
Buongiorno a tutti boys and girls, scompigliati barboncini e arruffati spinoni, affusolati bassotti, gagliardi Terranova, zigzaganti levrieri e...
Senta, credo che gli ascoltatori siano per lo più umani innanzitutto. Oltre ciò vorrei comunicarle che le razze canine si sono quadruplicate dai suoi tempi. Potremmo veramente non finirla più con questi saluti.
Allora, orbene, eccomi qua. Sono Poligraf Poligrafovic Pallino, al vostro servizio. Sono nato nel 1927 o giù di lì a Mosca.
Tutto qui?
Beh sì, mi sembra di aver espresso l'essenziale.
Le sue origini, il suo creatore ad esempio, non mi sembra davvero un personaggio secondario del quale dimenticarsi di far menzione. Ecco, cari ascoltatori, l'ospite fa il prezioso e dunque tocca a me svelarne l'identità. Il personaggio, anzi mi correggo, l'essere strampalato che ho qui di fronte è l'abile frutto del genio di Mikhail Afanasevich Bulgakov, nello specifico il personaggio che ha animato il contestato romanzo fantascientifico Cuore di cane.
Veramente, per quanto mi riguarda, il mio creatore a tutti gli effetti, mio padre oserei dire, fu l'emerito professore Filip Filippovich Preobranzeschi, chirurgo ed endocrinologo.
Senta, non confondiamo ancora di più le idee dei quanti sono in ascolto e di quelli che ancora non hanno cambiato frequenza. E andiamo per ordine. Una sera di inverno, lei, cane randagio a tutti gli effetti, rovistava tra i secchioni della spazzatura nella retrocucina di un ristorante.
Ah, che ricordo dolente! Che freddo!
Senta, non si compenetri completamente nella narrazione. Racconti semplicemente.
Nessuno. Nemmeno un cane. No, anzi, solo un cane. Solo io in giro quella sera. Sa, Mosca, all'imbrunire, soprattutto nel quartiere di Kitaj-Gorod, dove mi trovavo, beh, lì è davvero una desolazione. Ci abitano tutti i mercanti della città e alla sera, stanchi da tutto quel negoziare, si rintanano nelle loro piccole scarne dimore per contare quegli spiccioli che sono riusciti a racimolare nella giornata.
Mi piace davvero il suo modo dettagliato di definire le categorie professionali. Un po' derisorio, ma accurato.
Beh, lei è figlia di un commerciante, per caso?
Sì, ma scusi, questo cosa c'entra?
Nulla, nulla. Dicevo, un gran freddo. Ero avvilito, volevo morire. E non creda che sia un sentimento comune a noi animali. Gli animali apprezzano la vita più di voi umani, perché sanno accontentarsi delle piccole grandi gioie che può riservargli. Ma pensandoci ora, c'era dell'affascinante in tutto quello scenario. Il Cremlino, la Piazza Rossa, poco distanti, ombre sghembe, come pupazzi animati da un puparo. quel vento oscillante che suonava. Lode ai profumi che annusavo. Godunov è un ristorante davvero fantastico. Quella sera, un assortimento di antipasti da leccarsi i baffi.
Ma come, lei, un cane, riuscì ad entrare in un ristorante?
Ma che? Ero fuori, nel retrocucina. Ma riconoscevo ogni fragranza. Sa, ho un fiuto. Mio nonno era un Nackschbrake. Che si crede? La prima annusata, gelatina di carne di bue. La successiva, papero piccante con carote e aglio. E ancora verza, porcini e formaggio fuso. Le influenze disgraziate dei vegetariani. Patè di selvaggina, la crema di lepre, il rotolo di fagiano, crepe di vitello con le noci e fegato saltato in padella, fagianella farcita, il daino affogato in salsa.
Vogliamo proseguire? Mi scusi, vogliamo proseguire la narrazione?
Sì. Beh, insomma, io ero là. Avevo già ispezionato i secchioni, troppo presto. Tutti vuoti. Avrei dovuto pazientare, ma la fame mi aveva rincretinito. Allora vidi l'aiuto cuoco che usciva e stava per accendersi una sigaretta. Mi decisi quindi a provarne il cuore. Mi accucciai come uno zerbino e lo guardai accennando un flebile latrato. Mi guardò, rimise nell'astuccio la sigaretta che stringeva tra i denti e rientrò in cucina. Ma è fatta, pensai. Poco dopo uscì con un pentolone fumante. Evviva, anima pia! Mi serve per primo! Invece, quel manigoldo senza madre mi versò dell'acqua bollente sulla schiena.
Guardi, sono davvero mortificata per le atrocità che molti di noi riversano sugli esseri deboli, indifesi, soprattutto su voi animali.
Può dirlo forte. Non sono mica il primo e né l'ultimo che subisce simili violenze.
Era ferito. E dove andò? Come fece a curarsi?
Trovai un portone aperto. Mi ci infilai. Aspettavo che smettesse di nevicare. Poi volevo verificare lo stato della mia groppa bruciacchiata. A un certo punto entrò un cittadino. Proprio un cittadino, non un compagno.
Mi scusi, che differenza c'è?
Pensate che io giudichi da un cappotto?
Non lo so. È questo l'elemento distintivo tra un cittadino e un compagno?
Un po' sì. Nel senso, oramai anche i compagni indossano il cappotto, ma il bavero è assai diverso. Fu lo sguardo, invece. Quello non si può confondere, né da vicino né da lontano. Lo sguardo sì, che è significativo. Come un barometro. Si indovina tutto. Chi ha un gran deserto nell'anima, chi senza una ragione è capace di infilarti uno stivale tra le costole, e chi invece ha paura di tutto. Ed è quest'ultimo, al più vile lacchè, che talvolta fa davvero piacere azzannare la caviglia. Ta! Prendi se hai paura, e se hai paura te lo meriti. Il signore si avvicinò lentamente, ma deciso. Uno così non era tipo da mangiare carne avariata. E che solo provassero a servirgliela. Insomma, si avvicinò sempre di più a me. Aveva la barbetta a punta e i baffi brizzolati, folti e arditi come quelli dei cavalieri francesi. Ma l'odore che la tormenta diffondeva di lui era orribile. Sapeva di sigaro e di ospedale.
Era il dottore, vero? Era Pio Branzeschi?
Ah sì? Sì, era lui. Ma c'era anche un odore, un odore di salame, che mi ringiovanì e mi fece balzare in piedi. Con le sue ondate ardenti mi strinse lo stomaco oramai vuoto da 2 giorni e un odore paradisiaco che vinceva quello d'ospedale, odore di carne di cavalla macinata con aglio e pepe, e sì, l'aveva nella tasca destra del cappotto. Beh, si inginocchiò davanti a me facendo sfavillare gli occhiali cerchiati d'oro e tolse dalla tasca destra un involto bianco e oblungo.
Che anima pia, quel salame era per lei.
Ah sì, sì, fischiò, prendilo Pallino, e mi aveva battezzato. Anche se Pallino in realtà significa essere tondi, ben nutriti, sciocchi, rampolli di buona famiglia. Io invece ero irsuto, spilungone, un randagio rinsecchito e malandato. Comunque mi fece cenno di seguirlo in un altro androne. Ma c'era un portiere. No, no, non ti seguo. Non esiste niente di peggio al mondo. Sono di gran lunga più pericolosi del custode. Una razza davvero odiosa, anche più ignobile dei gatti, scorticatori gallonati. Solo un uomo così, pensai, potrebbe introdurre un cane randagio in una cooperativa d'alloggi, proprio sotto gli occhi di un portiere, senza che quella canaglia sbatta ciglio. Ero seriamente mosso a leccargli la mano. Comunque continuai a seguirlo finché giungemmo davanti a un portone dove su una targa d'ottone scintillante sfavillavano le lettere Filippovich Preobranzeschi.
Signor Pallino, non posso crederlo, ma voi cani sapete leggere?
Per imparare a leggere non serve decisamente nulla quando l'odore della carne vi giunge anche a una versta di distanza. Se abitate a Mosca e avete un minimo di cervello, che lo vogliate o no, imparerete a leggere e senza bisogno di frequentare una scuola. Su 40.000 cani moscoviti, solo un vero idiota non sarebbe in grado di sillabare le lettere che formano la parola salame. Sa, quando ero ancora cucciolo, avevo cominciato ad apprendere dai colori l'evolversi della vita. Tutta Mosca era tappezzata da insegne azzurro-verdi con la scritta MSPO, vendita carne. Certo, l'odore della carne ti arriva prima. Ma sa, spesso i nostri buoni fiuti sono neutralizzati dal gas di scarico dei motori. E allora seguii i colori e mi intrufolai a precipizio in un negozio di articoli elettrici dei fratelli Golobizner sulla via Miasiaskaya. Mi accolsero a colpi di filo elettrico. Fu allora che mi resi conto che azzurro non sempre significa carne. E con la coda tra le gambe imparai a leggere.
Insomma, riprendiamo le fila della narrazione. Vi trasferiste a casa del dottore?
La ricca anticamera era ingombra di una miriade di oggetti. Da subito mi rimasero impressi lo specchio che arrivava fino a terra e che rimandava l'immagine di un secondo Pallino malandato e a brandelli e due spaventose corna di cervo che pendevano dall'alto, una sequela di pellicce e calosce e un tulipano di opalin sotto il soffitto. Una donna fischiò e fece schioccare le dita. Si aspettava che la comprendessi e che la seguissi. Attraversammo un lungo corridoio, illuminato da una luce fioca. Superammo una porta laccata e giungemmo in fondo e poi voltammo a sinistra.
Mi scusi, non credo sia determinante la pianta dettagliata dell'appartamento per la riuscita della nostra narrazione. Può proseguire anche?
Sì, certo. Insomma, mi portarono nel laboratorio. Scusate tanto, ma non mi lascio prendere. Ora capisco. Il diavolo se li porti tutti quanti con il loro salame. Mi hanno attirato in un ospedale per cani.
Ora mi faranno ingoiare dell'olio di ricino e mi tagliuzzeranno il fianco con i loro coltelli.
Ma che lucidità in quel frangente repentino. Lei è veramente un cane reattivo, sa?
Mi accalappiarono quei loschi figuri. Anche se prima riuscii ad avere la mia prima soddisfazione. Acchiappai la caviglia dell'assistente e non la mollai che dopo avergliela rosicchiata per benino. Poveretti, ora so che erano animati da buoni propositi. La bruciatura su un fianco andava disinfettata, ma sa, noi cani randagi diffidiamo sempre della gratuità che spesso nasconde fini disgraziati. Tentai la fuga, mandando a soqquadro un'infinità d'oggetti d'arredamento, fin quando, in un momento di distrazione, mi fecero respirare una sostanza nauseante che mi stordì completamente. Al mio risveglio notai un andirivieni di personaggi bizzarri che il dottore visitava alternatamente. Il giorno dopo, il battesimo del guinzaglio.
Ma che scomodità! Che fastidio! Poi Zina, la cuoca, cominciò a portarmi due volte al giorno a passeggio. Da principio mi sentivo in difficoltà, a disagio. Poi, incontrando gli sguardi degli altri cani, compresi la mia situazione privilegiata e assunsi un'aria compiaciuta e composta, ma sì, davvero aristocratico.
Temo, signor Pallino, che non sia certamente un collare a fare la differenza, come dire, lo spartiacque tra una condizione nobiliare e quella proletaria.
Si guardi attorno e si renderà conto di quanta ragione c'è nel detto «l'abito fa il monaco». Comunque, un giorno il dottore ricevette una telefonata che lo gettò in un inusuale stato d'eccitazione. qualcuno era morto. Da quel momento fu dato l'ordine di non darmi più da mangiare e fui chiuso nella stanza del bagno. Ero già pronto a sbrindellargli le calosce una volta liberato, a scappare, mi dicevo. Poi però la verità si insinuava nei miei pensieri. Mai sarei andato via, ero ormai un cane signorile, un intellettuale. E poi, che cos'è la libertà? Mi ripetevo. Nient'altro che fumo, un miraggio, una finzione, un delirio di sventurati democratici. Qualche ora dopo vennero in tre, l'assistente, il professore e Zina. Lei si avvicinò accarezzandomi in un modo smaccatamente ipocrita. Poi di nuovo quell'odore repellente, l'oblio.
Era stato evidentemente anestetizzato, ma sa esattamente che tipo di intervento le fecero?
Ho qui il diario del dottore. Vuole leggerlo per me?
Certamente, grazie. Allora, vediamo. 23 dicembre, ore 20:30. È stato eseguito il primo intervento, secondo il metodo del dottor Preobranzeschi, sotto anestesia mediante cloroformio. Dopo la trapanazione avvenuta della calotta cranica e delle appendici, è stata asportata l'ipofisi e sostituita con quella di un uomo di 28 anni, deceduto 4 ore e 4 minuti prima dell'intervento. Obiettivo dell'intervento: verificare il problema dell'attecchimento dell'ipofisi e successivamente la sua influenza sul ringiovanimento dell'organismo umano. Una sperimentazione vergognosa, davvero fine a se stessa, signor Pallino. Lei riesce a proseguire il suo racconto senza rimanerne turbato?
Beh, evidentemente. Rimasi sospeso tra la vita e la morte per diversi giorni. Poi cominciai a perdere i peli sulla fronte e ai lati del tronco. E i miei latrati assumevano un repentino cambiamento timbrico. Smisi di abbaiare e cominciai a pronunciare le sillabe «Au». Dai 10 chilogrammi iniziali arrivai ai 30 chili e l'appetito divenne sbalorditivo.
Posso leggere ancora qualche pagina degli appunti del professore? Le dispiace?
Certo, tenga.
Dunque, 1 gennaio 1925. Stamattina è stato fotografato. Abbaia distintamente Accep, ripetendo questa parola a voce alta e quasi con gioia. Alle 3 è scoppiato a ridere, provocando lo svenimento di Zina, la domestica. 2 gennaio. Fotografato con un lampo di magnesio, sorride. Si è alzato dal letto ed è rimasto fermo sulle zampe posteriori per una buona mezz'ora. È alto quasi quanto me. 6 gennaio. Oggi, dopo che ha perduto la coda, ha pronunciato in modo assolutamente inequivocabile la parola birreria. È stato messo in funzione un fonografo. 8 gennaio. Nella tarda serata è stata formulata la diagnosi e riconosciuto l'errore. La sostituzione dell'ipofisi non ha come effetto il ringiovanimento, ma una completa umanizzazione. Lui ha fatto per la prima volta il giro dell'appartamento, ride sguaiatamente, la sua risata è sgradevole e artificiosa. Si è guardato attorno e ha pronunciato chiaramente la parola borghese. Senta, signor Pallino, qualcuno si accorse della nuova presenza che aleggiava nell'appartamento?
Le voci cominciavano a correre. Qualche quotidiano scrisse in prima pagina che era nato un bambino che suonava ammirabilmente il violino. Altri ipotizzavano nella casa la presenza di un marziano.
State ascoltando?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Mara Miceli intervista Poligraf Poligrafovich Pallino, protagonista del celebre romanzo di Mikhail Afanasevich Bulgakov, Cuore di cane.
Sono a colloquio con il signor Pallino, protagonista del celebre romanzo di Mikhail Afanasevich Bulgakov, Cuore di cane. È possibile trasformare un cane in un uomo? Niente è impossibile alla scienza, almeno grazie al cielo, in questa narrazione di pura fantasia. Ecco dunque nella Mosca del 25 il professor Preobranzeschi e il suo aiutante Bormental prendere dalla strada un cane, trapiantargli l'ipofisi di un povero uomo morto da qualche ora e ritrovarsi sulla scia di Faust, delle leggende pragresi del Golem e della letteratura gotica su Frankenstein. In una dimensione surreale, eppure crudamente possibile, si articola la nostra intervista di oggi. La creatura, il simbolo dell'egoismo cieco e incauto della scienza, è qui a narrarci le proprie disavventure. Cosa ha significato per lei essere uomo?
Non mai uomo, ma un uomo artificiale. Non esiste creatura perfetta se non quella generata da Dio. Il resto è un impasto malfatto. Ed è per questo che assunsi il peggio dell'uno e dell'altro. Vede, nel tentativo di entrare nel segreto dei processi della creazione, quelli più riposti che fondano il mistero della vita, è lì che si compiono i più grandi peccati. Poco importanti sono le ragioni che spingono gli uomini a superare questo confine. La creazione di un uomo è faccenda che compete a Dio. E se dunque è un uomo a creare un uomo, usando la forza della scienza, allora quell'atto è una sfida a Dio. Non a caso la storia del Golem si chiude con la ribellione della creatura al suo creatore. Non a caso Frankenstein si ribella al proprio inventore. Non a caso il frutto della mia trasformazione non fu altro che indegnità, intralcio e afflizione. Vede, la storia della creazione di un mostro è più attuale di quanto si pensi. Lo era ai miei tempi, oltre 70 anni fa. E oggi non si usano fili elettrici in attesa di un fulmine che li colpisca. Non interessa a nessun luminare donare la posizione retta ad un cane. Oggi si interviene sugli embrioni, sulle cellule staminali. Oggi è la genetica che punta all'Olimpo.
Bulgakov, il suo vero creatore, aveva studiato medicina. Crede che quest'opera sia stata il frutto di qualche esperienza analoga che lo scioccò tanto da creare una storia ironica e drammatica in grado di destare le coscienze?
Vede, nel 1924 venne pubblicato un volume, già il secondo, di articoli dedicati al ringiovanimento. E molte riviste e giornali dedicarono molto spazio a questo argomento, ai tempi già estremamente attuale. In molti casi gli articoli si riferivano alle ricerche di un professore viennese di nome Steinmack, come anche del luminare russo Ivanov. Quest'ultimo chiedeva al commissariato del popolo per l'istruzione un sostanzioso contributo per poter eseguire degli esperimenti unici nella storia dell'umanità, finalizzati a creare una nuova razza dall'incrocio tra uomo e scimmia. Un esperimento che per motivi religiosi e della morale corrente non poteva essere realizzato in Europa. Con l'aiuto di colleghi dell'Istituto Pasteur di Parigi e finanziamenti sovietici, il professor Ivanov si recò in Africa con la speranza di poter realizzare il suo ambizioso progetto.
Non mi dica che queste sperimentazioni furono davvero tentate.
Per ben 2 anni tentò il folle Ivanov. Grazie a Dio sempre fallendo.
Senta, torniamo alla sua storia, infinitamente più leggera e soprattutto a lieto fine. Un connubio tra bestia e uomo, un crogiuolo dove adagiare il peggiore dei difetti, i peggiori difetti dell'uno e dell'altro. Ecco, lei in sostanza era questo.
Eh già. Tanto che pensarono di farmi fuori in un primo momento. Poi il professore, ricordandosi della mia ipofisi galleggiante, era in un barattolo conservata in non so quale liquido, ancora splendidamente intatta, decise di intervenire nuovamente per riportare le cose come un tempo. Con l'inganno mi acciuffarono nuovamente e zac, rimisero ogni cosa al suo posto primordiale.
Al di là della narrazione grottesca e della farsa, c'è una lezione morale in tutta questa storia?
Certo che sì. Voi avete bisogni e desideri. Questo è sacrosanto, ma la vostra caducità risiede nella vostra presunzione. Vale a dire, voi presumete di essere il soggetto della vostra vita, ma in realtà spesso vi trasformate voi stessi in oggetti. Vede, la storia è un bagaglio esperienziale e non soltanto una vetrina sul passato. Finzione e realtà ci hanno già mostrato le insidie, le contraddizioni e le aberrazioni che potrebbero nascere dalle scelte compiute, dall'impulso di una pragmatica ricerca che non riesce mai ad essere lungimirante. Perché le dimensioni, oltre la nostra vita, oltre il nostro operato, oltre il nostro cuore, sono visibili solo a Dio. Beh, il resto lasciamolo alla fantasia, che può avere anche la sua utilità, non trova?
Quando dà voce a personaggi come lei, senz'altro. Io la ringrazio. Ringrazio il signor Pallino, protagonista del celebre romanzo di Mikhail Afanasevich Bulgakov, Cuore di cane, per averci raccontato la sua storia. E auguro a tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Mara Miceli ha intervistato Poligraf Poligrafovic Pallino, protagonista del celebre romanzo di Mikhail Afanasevich Bulgakov, Cuore di cane. La voce di Pallino era di Stefano Onofri.